Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi, essere gettato nella Geenna, dove lo verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Parola del Signore. Come siamo stati salati noi? Come siamo stati resi saporosi o saporiti? Si potrebbe dire sapienti, la radice della parola è la medesima, con il fuoco. E che cos'è stato il fuoco? Non per niente il purgatorio è paragonato a un fuoco. Ma il purgatorio, come sapete, per fortuna, lo facciamo anche su questa terra. E quando lo facciamo? Quando le nostre ricchezze, che significa in senso ampio ciò in cui noi confidiamo, vengono meno, perché rivelano la loro inconsistenza. Se io guardo in 60 anni quante ricchezze il Signore mi ha tolto per sua misericordia, non posso che essergli molto grato, perché soprattutto da giovani noi contiamo su molte cose. Beh, imputridiscono. Le parole di Giacomo, in questi giorni stiamo leggendo la lettera di Giacomo, sono parole molto forti. Oh sì, certamente possono legittimare anche una lettura sociale, sicuramente, di quanto sta accadendo. Oh sì, prese letteralmente, non vediamo l'imputridimento, beh, in fondo anche della nostra società civile, le cui ricchezze non andranno a nessuno, non abbiamo più figli, a chi volete che vadano? È vero, quella, diciamo francamente, in senso descrittivo, però quella borghesia opulenta che soprattutto qui a Roma si vede abbastanza, beh, è finita con loro, finisce tutto, finiscono le loro famiglie. Perché è vero quello che dice Gesù, chi non semina con me disperde. E sarebbe ora di renderci conto che come civiltà abbiamo veramente seminato senza di Lui o fuori di Lui. Però è vero che questo può valere anche per la Chiesa, perché noi figli ne abbiamo, i seminari o i noviziati sono pieni, le nostre ricchezze nel senso letterale a chi vanno? Ai nostri collaboratori laici che abbiamo assunto noi, e quando non li avremo finito i soldi, avremo anche finito i collaboratori laici, questo è poco ma molto sicuro. E con essi le nostre mafiette, perché non ho mai visto un concorso pubblico, posto che i concorsi pubblici per assumere le persone siano indipendenti, oggettivi e giusti. Allora capite che le parole che il Signore ci dice sono dei bei calci nello stomaco, per tutti. E soltanto a condizione che noi li prendiamo come devono essere lette, cioè riguardanti anche me, perché è facile prendersela con i ricchi, anche perché gioca un po' l'invidia. Vorrei vedere se noi fossimo stati al loro posto, se saremmo stati capaci di uscire da quell'incantesimo che crea la ricchezza. Forse è anche facile prendersela con le strutture, al limite anche ecclesiali. Il problema è: posso imputedire io la Geenna. La Geenna, come voi sapete, era l'immondezzaio di Gerusalemme. Quindi immaginate un posto, fate squallido, come una discarica in fondo, no? Dove c'è puzza, dove c'è fuoco, queste robe qua. In me cosa c'è che puzza? Beh, io non ho ben presente. Tuttavia, quello che c'è dipende sicuramente dal fatto che lì non è seminato con Gesù, ma è seminato appoggiandosi a qualcosa che non è Lui. Vedete, il Signore nella nostra vita ci conduce in una continua purificazione, sarà salato con il fuoco. Dice il salmista, infatti, corrodi come tarlo i miei tesori. Quanto è vero. Ciò in cui confidavamo, io una volta, per esempio, confidavo tanto nella Chiesa come istituzione, nella Compagnia di Gesù come tale, ma adesso minimamente, adesso confido solo in Gesù, ma solo in Gesù. Non che ci sia opposizione tra l'uno e l'altra, ma semplicemente gli incantesimi del potere civile, accademico e anche ecclesiastico, vi posso garantire che non hanno più alcun fascino su di me. E devo dire che sono stato molto stupido a crederci. E infatti tutte le volte che ho creduto a quelli mi sono imputridito, perché ero diventato un uomo di sistema. E un uomo di sistema non è un uomo del regno di Dio, ma è un uomo che appartiene ai regni degli uomini, eventualmente ecclesiastici. Allora vedete, noi forse non siamo capaci di tagliare la nostra mano, ma ce la taglia Lui. Non siamo capaci di toglierci un occhio, ce lo toglie Lui, tenendo presente che quella mano è una pensione sbagliata sul mondo. Quell'occhio vedeva in modo falso, che il piede ti portava su vie sbagliate, per quanto potesse avere l'apparenza di bene. Stiamo sempre parlando di quello che Sant'Ignazio nella seconda settimana chiama tentazioni sub specie boni, sotto l'apparenza di bene. Avete mai visto voi preti suoi o in generale cristiani imputriditi? Sì, io tanti. Io ho visto preti che non dicono quasi mai la messa, per dire, perché sono imboscati nei loro uffici. Pensano che servire un ufficio sia servire il regno di Dio, invece serve per la loro carriera, ve lo dico io. E si vede, e la gente se ne accorge, infatti. E così si adempie quell'altra parola che dice Gesù: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, che in primo luogo riguarda la nostra vita spirituale. Di noi come singoli, ma anche di noi come comunità. Salato con il fuoco. Io non credo che... Non ho visto esattamente il testo greco. Non credo che il fuoco sali, però è vero che il fuoco, per esempio, affumica. Lo speck affumicato, il prosciutto affumicato è anche più buono. Da questo punto di vista mi funziona come argomento. Ma il fuoco è il fuoco scotta, e il fuoco brucia. Come la parola. Il profeta Isaia non dice che il Messia siederà come la lisciva del lavandaio. La lisciva, di nuovo un'immagine di qualcosa che brucia, la soda che una volta si usava per pulire. Ecco, la parola di Dio dovrebbe essere come il fuoco, la parola di Dio dovrebbe essere come la soda caustica. Lo so benissimo che la parola di Dio è dolce come il miele, è più bella degli astri e delle costellazioni, però se non hai in noi anche questa capacità bruciare, C'è un detto, un logion di Gesù, in un Vangelo apocrifo, che però mi suona bene, secondo me è anche vero. Sapete che non è che tutto quello che è scritto nei Vangeli apocrifi necessariamente deve essere buttato via. Come sempre si mescolano le cose. C'è questo detto di Gesù che dice: chi è vicino a me è vicino al fuoco. Secondo me ci sta. È possibile che lo abbia detto. E non per niente Maria, in questo mese mariano, non è chiamata in un inno orientale portatrice del fuoco. Anzi, Santa Caterina da Siena la chiama così: o Maria, Maria, portatrice del fuoco. È lei stessa infuocata nello spirito, come Caterina d'altra parte, anche lei. Ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Se preti, suore, laici, cattolici vivono tra di loro le stesse dinamiche che sono quelle proprie del mondo, cioè quelle del potere. E allora cosa ci stiamo a fare? Mi viene in mente quello che diceva Bernanos. Sapete che io considero Il diario di un curato di campagna un bellissimo libro anche di spiritualità. Io fossi Papa, lo metterei nel breviario. E a un certo punto dice, oddio, mi sono dimenticato, che cosa dice? Ecco, mi sono dimenticato, pazienza, mi verrà in mente dopo, durante la consacrazione probabilmente, ma lasciamo perdere. Possiamo diventare insipidi. Il sale è sempre lì, è la parola di Dio. Abbiate sale in voi stessi. Ah sì, ecco cosa dice. E non nel diario di un curato di campagna, ma nei dialoghi delle Carmelitane, perciò non mi tornava. Quando la priora a un certo punto dice, a ben pensarci, la condizione di un religioso, di una religiosa, ma vale per tutti, o di un laico mediocre, dice, è peggiore di quella di un delinquente, perché il criminale può convertirsi e sarà per lui una seconda nascita, ma per noi. Un religioso, un prete, una religiosa, mediocre, ha mancato la sua nascita, poteva nascere, non è nato. E salvo un intervento della Divina Misericordia, resterà sempre un aborto. E infatti Bernanos mette in bocca alla priora, che parla in un Carmelo, io ho una venerazione per le Carmelitane, dice, e infatti si conta un certo numero di vere religiose o di veri religiosi, di veri gesuiti, di veri preti, di veri laici cattolici, ma un numero ben maggiore di insignificanti e di mediocri. Può sembrare un discorso un po' snob, però secondo me c'è del vero. E rientra in questo che dice, abbiate sale in voi stessi. In conclusione, non pensiamo mai che la parola di Dio riguardi gli altri, riguarda noi. Chiediamo al Signore se è sua volontà, probabilmente grazie abbiamo già dato, se è sua volontà quel fuoco continua a purificarci. È tutto risparmiato sul purgatorio, continui di nuovo a purificarci, cioè a distaccarci da tutte quelle cose che sembrano lui ma non sono lui, sono ricchezze mondane e che si possono intufolare anche nelle vite buone che facciamo noi. E questo, siate in pace gli uni con gli altri. Oh sì, si fa un bel dire, siate in pace gli uni con gli altri. C'è un'osservazione, voi sapete che Hobbes, filosofo inglese, cioè, noto, eccetera, eccetera, quello del bellum omnium contra omnes, dice che lo Stato serve a stare in pace e perciò ci sono le leggi. Però a ben guardare, ma noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei nostri conventi, io nel mio convento sono assolutamente in pace perché ci sono solo io, però se ci fosse un altro bisognerebbe vedere, però per il momento il mio convento è una casa veramente di pace. Il fa questa osservazione: la guerra è tale, un pochettino come la politica, no? La guerra è tale non solo quando è dichiarata, perciò abbiamo iniziato la messa ricordando il discorso del Papa proprio ieri che avete sentito al telegiornale: preghiamo per la pace perché siamo in tempo di guerra. Dice Hobbes che la guerra è tale non solo quando è dichiarata in quanto tale, ma come fa questo parallelismo, siamo nel decive, fa questo parallelismo con il tempo atmosferico. Come quando noi diciamo che è brutto tempo, non solo quando diluvia o fa temporale, ma quando il tempo vedi che è messo male. Così è vero anche per noi. Allora le paci che noi costruiamo a volte sono un equilibrio del potere, cioè un equilibrio del terrore. Chiediamo a Dio Onnipotente che nel mondo grande, quello che è esterno a noi e rispetto al quale noi non possiamo altro che pregare, ma anche nel nostro mondo relativamente piccolo, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, ci lasciamo portare a questa beatitudine che è oltre la mediocrità con la quale noi costruiamo i nostri equilibri interni.